Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione su www.virtualyeshiva.it. Questa sera siamo una settimana prima di Purim. Infatti giovedì sera, tra una settimana, staremo a leggere la Megillah e sicuramente non saremo qui a fare la lezione online. Per questo ho il piacere di annunciarvi l'arrivo della festa di Purim e purtroppo la non possibilità di fare Shiur online prossimo giovedì sera. Si potrebbe, volendo, anticipare a mercoledì, così facciamo un Shiur sulla Megillah di Esther. Se siete tutti d'accordo, potremo passare a mercoledì sera la lezione online di prossima settimana. Questa settimana adesso siamo il 13 di marzo, il 6 del mese di Adar Bet e stasera siamo entrati nel 7 di Adar. E sappiamo che il 7 di Adar è il giorno che è nato Moshe Rabbeinu, è il giorno che è anche mancato Moshe Rabbeinu, è una data molto particolare. Questa settimana iniziamo a leggere la parasha di Vayikra, il primo pezzo, la prima parasha del terzo volume del Pentateuco del libro di Vayikra, chiamato Levitico in italiano. All'inizio del quinto capitolo della parasha troviamo un verso che dice così: Nefesh ki techeta, un'anima quando farà un peccato e vedrà o sentirà un peccato che ha fatto, dovrà portare un certo sacrificio. Infatti tutta la parasha parla dei vari sacrifici che uno deve portare in varie situazioni. Ebbene, questo verso, oltre alla sua traduzione e significato letterale, ha anche un'altra interpretazione. E questo è legato a un racconto che vi narrerò adesso. Nell'anno Tafresh Nun Aleph, per l'esattezza nel 1901, il grandissimo studioso, il Rosh Yeshiva di Volozhin, che era chiamato il Netziv, perché lui scrive un commento sulla Torah chiamato il Netziv, arriva alla città di Kremenchuk a visitare. Questo Netziv, che si chiamava Rav Naftali, lui sposa la figlia del grandissimo rabbino di Volozhin, che si chiamava Rav Yitzchak di Volozhin, che lui era il figlio del Gaon di Vilna. Praticamente lui sposa la nipote del Gaon di Vilna, questo Netziv. E questo Netziv per tanti anni lui si dedica a studiare la Torah, il suo suocero, scrive tanti libri sulla Haggadah, sulla Megillah, sul commento sulla Torah, commento sul Talmud, e si dedica allo studio della Torah giorno e notte. Uno dei suoi tanti libri si chiama Imre Shefer sulla Haggadah, e così scrive il famoso commento del Netziv sulla Torah. Dopo che suo suocero, il Yitzhak di Volozhin, viene a mancare, allora il Netziv lui diventa il Rosh Yeshiva, il capo della Yeshiva di Volozhin, che a suo tempo, all'inizio degli anni del Novecento, arriva al suo massimo splendore. E lui riesce a portare la Yeshiva a un livello massimo e riesce tramite lui a portare gli studiosi a una grandissima elevazione spirituale. Due anni prima di venire a mancare, prima che si chiudesse la Yeshiva, si chiude con la morte di questo famoso Netziv, soprannominato Netziv, col nome del suo libro, e lui, questo Netziv, arriva a Kremenchuk per una visita, e il rabbino della città, che si chiamava Rav Moshe di Tershinsky, lui va ad accogliere il grande Gaon, il grande studioso di Torah, il Rosh Yeshiva di Volozhin. E così questi due si scambiano parole di Torah molto profonde, e ognuno racconta grandi insegnamenti. Da una parte il Netziv era il nipote spirituale del Gaon di Vilna, del gruppo litaista, dall'altra parte il rabbino della città, questo era Moshe Trefinski, lui era un grandissimo studioso, ma era un alunno del Baal Shem Tov, di un gruppo chassidico, e così i due si scambiano parole di Torah, uno litaista e uno chassidico, molto profonde. A un certo punto, in quell'occasione, il rabbino cita un detto del Baal Shem Tov. E il grande Netziv viene molto esterrefatto da questo insegnamento, alla quale gli è piaciuto moltissimo, che poi dopo il Netziv aggiunge anche lui da parte sua un approfondimento a questo. E prima di raccontare questo approfondimento del Baal Shem Tov, gli dice così: ogni uomo che uno incontra è come uno specchio. Quando noi incontriamo una persona, noi come se ci vedessimo allo specchio. Se lo specchio è sporco, questo vuol dire che nello specchio non c'è la sporcizia, mentre la sporcizia si trova dentro di noi e noi la vediamo nello specchio. Ogni cosa che noi vediamo nello specchio vuol dire che ce l'abbiamo dentro di noi. Per questo, dice il Baal Shem Tov, quando incontri una persona, non fai altro che incontrare te stesso. Per questo dice il libro Maor Hanani, che è un tzaddik, un giusto, lui non vede mai il male in nessuno. Quando una persona giusta, una persona elevata spiritualmente, vede qualcuno che ha fatto un peccato, lui in realtà non vede il peccato. Così dice il Baal Shem Tov, perché siccome lui non ha il peccato dentro di sé, lui non vede mai il male dentro nessuno, non vede mai un peccato dentro nessuno. E questo Rav Moshe, il rabbino della città di Kremenchuk, racconta a suo ospite, il grande e famoso Netziv, racconta questo insegnamento del Baal Shem Tov, questo famoso insegnamento chassidico, con un racconto che lui stesso era testimone. Questo succedeva con un altro maestro del chassidico che si chiamava Rav David Moshe Friedman, che era seduto con i suoi chassidim venerdì sera e raccontava parole di Torah di chassidut molto profonde. Durante questi insegnamenti, questi approfondimenti, vedono il gruppo di Hasidim che erano sulla terrazza del loro grande maestro Friedman, vedono passare un ebreo durante Shabbat che trasportava un bastone. Questo ebreo era vestito moderno, si notava che non era molto osservante, e vedendo questo ebreo moderno che passa con il bastone, probabilmente in quella città non c'era un eruv, per cui non si poteva trasportare niente, per cui tutti quanti si accorgono che qui passa un ebreo che non è molto osservante. A un certo punto, questo ebreo si avvicina a questo maestro, a Rav Friedman, e gli dice: Shabbat Shalom, Rav Friedman. Rav Friedman si gira e vede l'ebreo che trasgredisce lo Shabbat, e dice: Shabbat Shalom. Con un po' di freddezza, perché ovviamente vede un ebreo che non osserva Shabbat, rimane un po' deluso, e dice: Shabbat Shalom. A un certo punto questo rabbino si chiede e dice ai suoi chassidim: se io ho visto un ebreo che fa Chilul Shabbat, che trasgredisce lo Shabbat, e io ho ben chiaro l'insegnamento del Baal Shem Tov, perciò in quel momento il rabbino Feivan inizia a farsi un quesito: com'è possibile che io ho visto un ebreo che trasgredisce lo Shabbat? Vuol dire che dentro di me c'è un problema nell'osservato dello Shabbat. c'è una trasgressione della Shabbat, no? Non l'avrei mai visto secondo quello che insegna il Baal Shem Tov. All'improvviso il grande maestro fassidico si ferma, lascia la tavola di Shabbat, si chiude nella sua camera, inizia a riflettere profondamente nella sua anima dove c'è dentro di lui una trasgressione dello Shabbat, una mancanza di rispetto dello Shabbat. Perché se lui non avesse dentro di sé questo problema, non l'avrebbe visto nel prossimo. Riflette, riflette a fondo, e a un certo punto lui decide di uscire fuori e dice ai suoi Hasidim: sentite, non credo che è giusto che io veda qualcosa, perché ho visto qualcosa di sbagliato in un altro, debba stare qui e non fare Kiddush. Perciò facciamo Kiddush e andiamo avanti, perché il Kiddush è superiore a tutto e dobbiamo santificare lo Shabbat. Siccome il Kiddush è una testimonianza che Hashem ha creato il mondo e ha creato lo Shabbat, allora se noi vediamo una testimonianza che è opposta alla verità, il nostro dovere è fare Kiddush e testimoniare la vera verità, testimoniare l'opposto e testimoniare che Hashem è il creatore del mondo. E così, dicendo queste parole, il rabbino si affretta a riprendere la sua posizione, inizia a fare il Kiddush e continua la Seudah di Shabbat con grande gioia e fervore, come ogni settimana, nonostante questa breve interruzione causata da questa visita. Per cui il rabbino Rav Moshe, il rabbino capo della città di Kremenchuk, racconta al Netziv questo episodio e gli dice, questo si basa su quello che dice il Baal Shem Tov, che quando una persona vede qualcun altro che ha fatto un peccato, sicuramente questo è una prova che questo peccato c'è dentro di lui. E così gli commenta il verso che abbiamo detto prima, Ishkire, una persona, quando lui vedrà un peccato in un altro, e lui veshamà e ascolterà che ha peccato un'altra persona. Come mai una persona vede nel prossimo un peccato? Allora spiega Baal Shem Tov che questo è legato al fatto che dentro di lui c'è un peccato, per questo lui vede nel prossimo un peccato. Dice il Netziv, questo Rav Moshe, che rimane molto soddisfatto di questo commento, gli dice, guarda, sappi che questo insegnamento è già scritto, è già pubblicato nel Talmud. Perché se tu vai a aprire la Tosefta, una parte del Talmud, come il Talmud, vedrai che questo insegnamento è scritto lì tale e quale come tu me lo dici, per cui sappi che è vero che l'ha detto il Baal Shem Tov, ma c'è già una radice nel Talmud di questo insegnamento. Questo anche conferma quello che Rebbe ha detto più volte, che anche tutti gli insegnamenti di Hasidut si possono trovare un'allusione, si possono trovare un riferimento, una base anche nella parte della Torah rivelata. Per cui, secondo il Baal Shem Tov, secondo dice il Netziv, secondo questo commento, si può interpretare il Pasuk, un'anima quando peccherà, perché veshkishama avon, quando un'anima vedrà un peccato, perché quando lei ha sentito, vuol dire che ha dentro di sé questo peccato. Questo racconto viene riportato in un libro di un certo famoso Hasid, che era anche un Shochet, che si chiama Rav Moshe Marinovsky, e lui riporta questo racconto di suo nonno, di questo famoso rabbino di Kremenchuk, che abbiamo citato prima, Rav Moshe Trevshinsky. Ebbene, lui porta questo racconto e dice che lui ha cercato nel Talmud, ha cercato dappertutto dove è scritto questa interpretazione di questo verso, e non l'ha mai trovata. Sembra che si è detto, a questo punto andiamo a vedere nel commento del Netziv, magari la troverò lì. E aprendo il Netziv trova appunto quella citazione che vi ho detto prima, del Tosefta, del Trattato di Shevit, capitolo 3, proprio questo insegnamento, come l'ha detto il Baal Shem Tov. A questo punto noi ci chiediamo cos'è il significato di questo detto, di questo insegnamento talmudico che è stato divulgato dal grande Baal Shem Tov, che un tzaddik non vede mai un peccato in nessuno. Com'è possibile dire una cosa del genere? Com'è possibile che se uno vede qualcuno che ha peccato, vuol dire che lui ha questo peccato dentro di sé? Allora come può uno rimproverare qualcun altro? Non è possibile. Appena uno vede un peccato che lo deve rimproverare, vuol dire che lui ce l'ha dentro. Poi, dov'è la logica in questo concetto? Che io vedo uno che ha fatto un peccato, vuol dire che io ce l'ho. Vedo che qualcuno ruba, vuol dire che io stesso ho rubato. Vedo che qualcuno fa la maldicenza, vuol dire che io ho la maldicenza. Che cosa, come si può dire una cosa del genere? Che senso ha dire questo? Allora, dobbiamo capire cosa intende dire il Baal Shem Tov, che quando uno vede un peccato in un altro vuol dire che lui ce l'ha. Che la persona che noi abbiamo davanti non è altro che uno specchio. E quando lo specchio è sporco vuol dire che dentro di noi c'è questo sporco. Cosa vuol dire questo? Come si può capire questo concetto? Il Rebbe spiega questo concetto nella parasha di Noach. Abbiamo citato quest'anno questa sera molto interessante e oggi la approfondiremo da un'altra prospettiva e daremo un altro tocco, un'altra sfaccettatura per approfondire meglio questo concetto. C'è scritto nel Talmud che la persona deve sempre parlare con un linguaggio pulito. E dice il Talmud, una persona non solo non deve mai dire una parolaccia, che questo è già scontato, ma non deve neanche dire parole che non sono positive. Infatti la Torah dice, quando sono arrivati gli animali nell'arca di Noè, dice che c'erano degli animali puri e c'erano degli animali che non erano puri. Abehema teora, ve abehema asher enena teora. Dice il Talmud, come mai la Torah aggiunge, sappiamo che nella Torah tutto è conteggiato al minimo e ogni lettera della Torah ha un valore incredibile, come mai qui la Torah aggiunge ben 5 parole e invece di dire animali impuri dice animali che non sono puri? Risponde il Talmud, siccome la Torah non vuole usare una parola o un'espressione che non è positiva, allora invece di dire un animale impuro dice un animale che non è puro. Da qua dice il Talmud impariamo che bisogna molto fare attenzione di non dire parole negative. Tutti i commentatori chiedono a questo punto, nella Torah è scritto più di 100 volte la parola impura, tamè. E siccome la parola impura troviamo nella Torah tantissime volte, più di 100 volte, che cosa cambia? Che nella parasha di Noach la Torah non dice animali impuri, ma animali che non sono puri. Se comunque noi troviamo nella Torah tantissime volte la parola impura, la Torah avrebbe potuto dire e usare questa espressione anche a proposito degli animali che vanno dentro la teva di Noach. Cosa è la differenza? Allora, ci sono due spiegazioni. C'è una spiegazione semplice e c'è una spiegazione chassidica. La spiegazione semplice dice così, quando si parla di halakha, quando la Torah dice quando una persona tocca un morto lui diventa impuro, la Torah non dice lui diventa non più puro, ma la Torah dice proprio lui diventa impuro e usa la parola tamè, che è una parola negativa, perché quando si parla di halakha, quando si parla di legge bisogna essere chiari, linguaggio pulito e chiaro che uno capisce subito. Nella halakha la Torah non gira mai, perché la halakha deve essere chiara come bisogna comportarsi. Quando la Torah racconta un episodio, un racconto e dice che gli animali dell'arca di Noè che erano 7 puri e poi c'erano quelli non puri, lì si parla di un racconto, non si parla di halakha. Quando non si parla di halakha, allora lì si può evitare di essere chiari, per cui è meglio evitare di usare un linguaggio negativo, impuro. Quando si parla di halakha, allora la Torah dice le cose chiare, e per dire le cose chiare bisogna usare linguaggi precisi. La persona che tocca un morto diventa impuro, anche se è una parola negativa. La persona che va sotto una tenda dove c'è un morto diventa impuro. Questa è la spiegazione semplice. Ma c'è una spiegazione più profonda che dice così. La Hasidut spiega questo concetto da un'altra prospettiva e lo spiega in maniera molto più profonda. Quando uno parla di halakha, la parola tamè, la parola impura, acquisisce un altro valore. Quando uno parla invece di un racconto, di una storia, la parola impura, tamè, ha tutta un'altra prospettiva. Allora, vi spiego bene. Nella halakha non si parla mai di una situazione, non si descrive mai un oggetto, bensì si racconta come io devo agire, come devo confrontarmi, come devo relazionarmi a questo oggetto. Per cui, quando la halakha parla di un animale impuro, quando la halakha parla di un oggetto impuro, o di un uomo che è diventato impuro, non sta parlando dell'uomo che è impuro, sta dicendo quando una persona che è impura, se lui tocca un altro oggetto, quell'altro oggetto diventa impuro, se lui va sotto una tenda, tutto ciò che è sotto la tenda diventa impuro. Non sta descrivendo l'impurità di una persona, non sta descrivendo la negatività che c'è nell'oggetto che è impuro, no. Mi sta dicendo come devo relazionarmi a un oggetto impuro, non devo toccarlo. Devo purificarlo, devo portarlo in mikve. Devo evitare che venga in contatto con altri oggetti, e così via. Quando invece io racconto e descrivo in un racconto qualcosa di impuro, in quel caso lì non si racconta più come relazionarsi, come trattare un oggetto che è in una certa condizione. Si parla, si descrive l'oggetto come è. E se quando io racconto un episodio, una storia, parlo di un oggetto che è impuro, sto dicendo che l'oggetto è impuro. Sto dicendo una cosa negativa. E quando si dice una cosa negativa, dice il Baal Shem Tov, è meglio evitarla. Ovvero il Talmud lo ce lo insegna e il Baal Shem Tov lo sviluppa. Per cui la differenza è la seguente. Nella halakha, nella legge ebraica, quando uno dice che una cosa è negativa, non sta definendo la cosa, non sta valutando quella cosa lì, la persona che impura l'oggetto, no. Sta solo dicendo cosa una persona deve fare nei confronti di una cosa del genere, come deve relazionarsi a questo oggetto. A noi non ci interessa cosa è l'oggetto, non stiamo entrando nei dettagli dell'oggetto, se è buono o positivo, no. Stiamo dicendo che un oggetto impuro va portato in mikve. Non stiamo trattando l'impurità dell'oggetto, ma come bisogna trattare questo oggetto. Quando invece si racconta una storia, sono entrato in una casa e ho visto un oggetto impuro, in quel caso lì io non mi sto relazionando all'oggetto, ma sto descrivendo la situazione, quell'oggetto è impuro. Allora, siccome qui sto parlando di una cosa negativa, in quel caso lì io non devo dire ho visto un oggetto impuro quando racconto una storia, ma devo dire ho visto un oggetto che non era puro. Siccome in un racconto, in una storia, si parla dell'oggetto stesso, della situazione dell'oggetto, non come io devo trattare questo oggetto, come devo relazionarmi all'oggetto, in quel caso lì io sto parlando di una cosa negativa. E siccome bisogna evitare di parlare di cose negative, allora in un racconto è meglio che uno non dice una cosa negativa, non dice che un oggetto è impuro, mentre nella halakha può dire l'oggetto è diventato impuro, perché non sto trattando l'oggetto stesso, ma come io devo le conseguenze di questo oggetto. Per cui, quando la Torah mi parla dell'attività di Noach, degli animali che sono andati dentro l'arca e mi sta raccontando cosa è successo, mi sta narrando l'episodio del diluvio universale, lì la Torah mi dice sono arrivati gli animali puri e sono arrivati gli animali che non sono puri, non mi dice la parola impuri, perché qui stiamo raccontando solamente cosa stava succedendo, un racconto. In un racconto si descrivono le cose come sono, non come io devo confrontarmi adesso. Invece quando la Torah mi dice se una persona tocca un oggetto impuro, un oggetto che è un uomo, una persona, un morto, diventa impuro, qui non mi sta dicendo la situazione che lui è diventato impuro, mi sta dicendo la halakha, lui diventa una persona impura per cui deve andare in mikveh a purificarsi, eccetera, eccetera. Per cui ci sono due modi come vedere il male nel prossimo. Uno può vedere il male come se fosse nella halakha, che quando l'halakha vede il male, non vede proprio il male, ma solamente vede il male per dirmi come risolverlo, come trasformarlo, come purificarlo. Oppure uno può vedere il male come se fosse un racconto, come nella storia. Quando uno vede una cosa negativa, una cosa impura in una storia, allora, se lo vedi come una storia, non è più una cosa temporanea che io vedo per un altro scopo, per migliorarlo, per rettificarlo, no. Vedo il male stesso. Per questa ragione, una persona che vede un ebreo di Shabbat che trasgredisce lo Shabbat, lui può vederlo in due maniere. Lui può vedere un ebreo come se fosse un halakha, un ebreo che non sta osservando lo Shabbat, allora lui nella sua mente, senza ragionare troppo, fare troppe riflessioni, che tipo di reazione spontanea gli viene? Se gli viene una reazione, dice, non è possibile che io vedo che un ebreo fa il Shabbat, come devo aggiustarlo, cosa devo fare per sistemarlo? Lui vede come se fosse un halakha, lo vede solamente per pensare come sistemarlo, allora lui non sta vedendo una trasgressione dello Shabbat, sta vedendo la trasgressione solo in funzione di come aggiustarla. Allora non è niente di negativo. Invece, se una persona vede qualcuno che trasgredisce lo Shabbat e lui fa di questo una storia, un racconto, ovviamente senza pensarci troppo e valutare troppo, inizia a pensare nella sua mente, ma guarda un po', com'è possibile, questo ebreo trasgredisce lo Shabbat, non posso accettare una cosa del genere. Lui non vede la parte halakhica, non vede come posso rettificare questa situazione, come devo aggiustare, ma lui crea di questo una storia, apre un file nella sua mente e dice, ah, pensavo che questo ebreo fosse osservante dello Shabbat, invece adesso vedo che lui non osserva lo Shabbat. Inizia a vedere proprio la parte, il racconto di questo evento, non come posso aggiustarlo. Allora dice il Baal Shem Tov, se tu come reazione immediata vedi che qua c'è una trasgressione dello Shabbat, è come se fosse una storia, apri un nuovo modo di vedere questo personaggio, non più solamente per rettificarlo, ma proprio come un qualcosa, o per raccontare a un altro, o anche per raccontare a te stesso, anche se uno non fa maldicenza, va a dire agli altri, sapete questo ebreo che si dice che è osservante, non lui non osserva, no. Non come un racconto per raccontare, ma anche per raccontare a se stesso, si inizia a raccontare, a pensare di questa cosa qua. Dice il Baal Shem Tov, se tu arrivi a pensare in una certa maniera, a vedere le cose in una certa maniera, non come una halakha e basta, come aggiustarle, ma come qualcosa di interessante, sappi che questo vuol dire che dentro di te c'è una mancanza dell'osservanza dello Shabbat. Come questo grande maestro Rav Moshe David Friedman, che lui ha visto un ebreo che trasgrediva lo Shabbat, che lui non si aspettava da questo ebreo una mancanza di osservanza dello Shabbat, e lui questo ha svegliato dentro di lui come un nuovo modo di vedere questa persona, ha iniziato a pensare a questa persona, ma non come aggiustarlo, ma proprio ha iniziato a riflettere su questo. Allora subito, dice il Baal Shem Tov, questo vuol dire che dentro la tua vita, dentro la tua anima, c'è una mancanza dell'osservanza dello Shabbat. Devi pensare come e dove si trova questa mancanza e come aggiustarla. Qualsiasi problema che vediamo nel prossimo, che il prossimo che noi vediamo è come uno specchio, se questo diventa una storia, non una halakha come aggiustarla, ma una storia interessante, una storia da raccontarci, una riflessione, e questo stiamo parlando solamente di una reazione naturale, spontanea, e questo inizia a farci arrabbiare, questo inizia a prendere spazio dentro di noi, e questo inizia a offenderci, ma com'è possibile che una persona possa fare così? Ma non è giusto! E uno inizia a riflettere su questa storia, inizia, dice il Baal Shem Tov, che tutto questo non è altro che la conseguenza di un problema che c'è già dentro di questo stesso problema che c'è dentro di noi, e noi dobbiamo pensare e riflettere come risolverlo. Noi abbiamo il dovere di vedere dove abbiamo questo problema dentro di noi, perché se noi non avessimo avuto minimamente questo problema, noi non avremmo creato di questo un racconto. Qui c'è una persona che non osserva Shabbat, che è una cosa incredibile. Noi non avremmo fatto di questo racconto. Avremmo solamente pensato come posso aggiustare una situazione in cui un ebreo non osserva Shabbat. Io avrei visto solamente il lato da aggiustare di questo. Non avrei visto il racconto, ma avrei visto solamente la halakha. E questo dice il Baal Shem Tov, un tzaddik, una persona giusta, quando vede un peccatore, non vede un peccatore, non vede una storia, non vede un racconto di uno, no, vede solamente un qualcosa che deve essere aggiustato, cioè il negativo che lo vede non è un negativo, è solamente un qualcosa, come io posso aggiustare questo negativo? Quando invece la Torah parla della storia di Noach, parla del diluvio universale, lì non si parla di halakha, di come io devo aggiustare, si parla di un racconto. Nel racconto non c'è spazio di vedere qualcosa di impuro. Per questo la Torah dice lì, gli animali puri, gli animali che non sono puri. Perché nel racconto non c'è spazio per vedere qualcosa di negativo. Mentre quando si parla di halakha, quando si parla di come correggere qualcuno, quando si parla di qualcosa di pratico, lì se io vedo qualcuno che fa qualcosa di impuro, non è un qualcosa di impuro, è qualcosa di impuro perché io lo devo trasformare in puro. E dice, si può spiegare così la risposta che ha detto il Rav Friedman quando lui ha visto questo ebreo che non osservava lo Shabbat. E questo l'ha portato ad andarsene via dalla tavola di Shabbat per riflettere cosa lui aveva sbagliato, dove lui mancava nell'osservanza dello Shabbat. Ha detto Moshe David Friedman, la migliore risposta davanti a una situazione del genere è fare Kiddush. Un ebreo che passa e trasgredisce lo Shabbat, lui testimonia l'opposto di quello che dice la Torah, che Dio ha creato il mondo, e lui vuole testimoniare una testimonianza falsa, che Dio non ha creato il mondo, per questo lui non si ferma allo Shabbat. Ebbene, dice Rav David Moshe Friedman ai suoi alunni, sentite, siccome lui fa una testimonianza che non esiste lo Shabbat, e questo, il fatto che io ho visto questa testimonianza vuol dire che anch'io ce l'ho dentro, io devo iniziare a vedere non più come un racconto, io vedo la trasgressione dello Shabbat, no, devo vedere la halakha. Vuol dire che devo vedere solamente la parte che io posso, la parte negativa come qualcosa che io devo aggiustare, che devo trasformare. devo vedere la parte negativa solo per vedere come relazionarmi ad essa ed aggiustarla? Allora cosa devo fare? Come devo reagire davanti a una situazione del genere? Per questo lui viene fuori dalla sua camera e dice: io devo fare kiddush. Io devo vedere una mancanza di osservanza dello Shabbat solamente perché? Perché in modo tale che io devo portare santità nello Shabbat e aggiustare un qualcosa, una mancanza nell'osservanza dello Shabbat. Devo testimoniare che c'è un padrone di questo mondo, che lui ha creato questo mondo e ha detto di fermarsi il settimo giorno, per contrappormi a una testimonianza falsa che qualcuno non ha osservato lo Shabbat. Ma non perché io vedo un racconto che qualcuno non osserva lo Shabbat, no, per aggiustare questa mancanza. In altre parole, un tzaddik non vede mai qualcosa di negativo, vede solamente qualcosa che non va bene, ma per aggiustarlo, ma non come qualcosa di negativo. E questo si può riflettere in ogni cosa della vita. Facciamo finta, diamo un esempio del lavoro. Una persona vede un amico che nel lavoro non si comporta bene. Ci sono tre soci. Uno dei soci vede che il terzo socio non è molto corretto, o non è corretto nella dichiarazione, oppure nelle tasse, oppure nei conti, oppure nei prezzi. Vede qualcosa che non è corretto. E lui, come reagisce in maniera spontanea? Senza riflettere troppo o pensare, come lui reagisce? Lui dice: mamma mia, che disgraziato con il mio socio. Non è possibile che sia una cosa del genere, un mascalzone, un farabutto, si comporta male, non è onesto, non posso avere un socio così, e fa di questo un dramma. L'altro socio, che vede la stessa cosa nel terzo socio, anche lui, senza perdersi troppo, reagisce in una maniera completamente diversa. Inizia a pensare: cosa devo fare per sistemare? Allora glielo dico adesso, o forse è meglio che glielo dico dopo, non quando lui ha, proprio nel momento che lo cotto nelle mani nel sacco. Magari, se glielo dico adesso, magari lui può reagire in maniera sbagliata. Allora, forse è meglio che glielo dico in un momento in cui lui non se ne accorge, glielo dico in una forma allusiva, glielo dico in maniera diretta, glielo dico io, mando qualcuno a dirlo. Ci sono due tipi di reazioni. C'è una reazione che è paragonabile a uno che fa un racconto di una situazione. Allora, quando uno fa di un problema, fa un racconto, allora lui non vede la cosa come sistemarla, ma vede la cosa come uno scandalo, come un problema di per sé. Vuol dire che lui non vuole analizzare come sistemare la cosa. Perché se lui vuole sistemare la cosa, non fa di questo un dramma, non lo dice in un momento sbagliato, non usa le parole sbagliate, lui vuole sistemare la cosa. Allora, se si tratta di una situazione di halakha, uno analizza il problema solamente per vedere come risolverlo. Questo dice la halakha. Invece se uno fa di questo una storia, questo è come se fosse un racconto, in un racconto, allora è un problema, vuol dire che lui, c'è qualcosa dentro di lui che è nascosto, che lui vedendolo nell'esterno, nella persona, nel socio, questo problema, questo risveglia questo problema nascosto che c'è dentro di lui, allora per questo diventa una storia, diventa tutto un racconto, un episodio, e lo fa incandescenza, lo fa arrabbiare, fa rabbuto, disgraziato. Diamo un altro esempio. Ci sono due mariti. Allora, c'è un marito che vuole avere ospiti per Shabbat. E dice alla moglie: cara moglie, vorrei invitare tanti ospiti di Shabbat, mi fa piacere avere tanti ospiti. La moglie dice: guarda, non posso avere ospiti di Shabbat perché io ho paura che vengano a casa nostra, vedono che la casa è tutta in soqquadro, ho paura che il mangiare non sia abbastanza all'altezza, preferisco di no. Allora, ci sono due tipi di mariti. Un marito inizia a reagire in maniera: ma com'è possibile? Tu sempre non mi lasci portare nessuno, tu pensi solo perché tu pensi a te stessa, pensi al fatto che la casa non si è pulita, pensi che questo che là, perché vuoi che sto mangiare sia perfetto, e inizia a reagire in maniera così impulsiva, inizia a riscaldarsi. C'è un altro tipo di marito che reagisce in maniera completamente diversa. Lui dice alla moglie, cara moglie, vorrei invitare qualche ospite per Shabbat. La moglie dice, no, per favore, non riesco, non sono sicuro di essere pronta, di fare in tempo, di avere la casa a posto, bla bla. Il marito dice, va bene, ok. Arriva un altro giorno, arriva il martedì, mercoledì, un momento tranquillo, vede che la moglie è tranquilla, dice, senti, volevo parlarti del problema che tu non hai accettato di invitare degli ospiti per Shabbat. Volevo analizzare questa cosa qua. Forse è un problema che si può risolvere. Magari non facciamo ogni Shabbat. Magari facciamo Shabbat sì o Shabbat no. Magari ti do una mano a preparare, forse si risolve, magari portiamo qualcun altro che ci dia una mano. Magari compriamo un po' di cose fuori, un po' di cose le cuciniamo noi. Magari, non so, portiamo qualcuno che dia una mano a pulire la casa, a sistemare, così non è un problema. Cos'è la differenza tra questi due mariti? Tutti e due hanno una moglie che non vuole invitare degli ospiti per Shabbat. Tutti e due sono dei mariti che vogliono invitare degli ospiti di Shabbat. Cos'è la differenza tra il primo e il secondo marito? La differenza è la seguente. Il primo marito, lui vuole fare bella figura. Vuole far vedere ai suoi amici che lui ha una bella casa, che sua moglie cucina bene, che qua che là, vuole fare bella figura. Quando la moglie gli dice, non sono sicura di essere all'altezza, non sono sicura di essere pronta, di avere la casa in ordine, di avere il mangiare pronto, lui cosa fa? Si riscalda, viene ebollizione. Perché lui si arrabbia con sua moglie? Non perché la moglie ha un problema, che lei non riesce a preparare la casa. Il problema in realtà è dentro di lui. Lui vuol fare bella figura. E allora, quando la moglie gli dice non sono sicura di essere pronta, questo non fa altro che risvegliare dentro di sé, dentro l'uomo, dentro il marito, questo pensiero di rischiare di non voler fare una brutta figura. Lui ce l'ha dentro di sé, lui vuole fare bella figura e non vuole fare brutta figura. E lui si sfoga con la moglie, tu non vuoi fare perché tu non vuoi invitare, non vuoi permettermi di fare la mitzvah di Hatzat Torchim, una grande mitzvah della Torah, papapapa, tutto va. In realtà tutto questo viene per nascondere il suo pensiero che ha dentro di sé, che lui vuole fare bella figura con i suoi amici. E lui nasconde questo problema facendo di questo una storia, un episodio. Il secondo invece marito non vuole invitare degli amici per fare bella figura, ma lui vuole invitare degli amici per fare la mitzvah di Hatzat Torchim. Quando la moglie gli dice non sono sicura di essere all'altezza, che dice esattamente la stessa cosa che dice al primo marito, lui non si riscalda. Perché? Lui non si nervosisce, non litiga, non discute con la moglie. Perché? Perché lui non vuole invitare gli amici per fare bella figura. Lui voleva invitare gli amici solamente perché lui vuole fare la mitzvah di Hatzat Torchim. E lui sa benissimo che se lui inizierà a discutere con la moglie in quel momento, lui non potrà ottenere nessun tipo di risultato positivo per fare la mitzvah di Hatzat Torchim. Allora, siccome lui non ha un problema, lui non fa di questo una storia. Perché lui non fa di questo una storia? Perché lui non ha il problema di voler fare una bella figura. E allora lui non fa di questo un episodio che incolpa la moglie, che lei non vuole fare, che lei vuole solo pensare a fare bella figura, perché lui non c'è questo problema dentro di sé. Automaticamente lui dice, se la mia volontà di invitare ospiti di Shabbat solo per la mitzvah di fare Hatzat Torchim, non per fare bella figura, è inutile che io discuto adesso con mia moglie del problema che lei non vuole ospitare, perché non è questo quello che mi porterà a fare la mitzvah. E non è che gli faccio di questo una scena, un episodio, perché non è questo che mi avvicinerà. Cosa fa allora lui? Dice, se io voglio fare la mitzvah di Hatzat Torchim, devo dire le parole giuste nel momento giusto. Ovvero lui non vede il male che c'è nell'affermazione di sua moglie che io non posso invitare perché ho paura che la casa non sarà pronta. Lui non vede il lato negativo, perché lui non ha nessun tipo di negatività dentro di sé, Per cui non vede nell'atteggiamento di sua moglie, nel rifiuto di sua moglie, non vede un atteggiamento, un qualcosa di negativo nel confronto di Echlasat Orchim. Siccome lui non ce l'ha dentro di sé, non lo vede nella moglie, allora lui aspetta e dice va bene, ok, non voglio invitare, allora vediamo di pensare. Vuol dire, come posso arrivare a raggiungere questo scopo, questa meta di avere degli ospiti? Allora, posso raggiungere questa meta se glielo dirò in un momento tranquillo, con parole tranquille, cercando di ragionare come arrivarci, cercando di dare una mano e cercando di valutare se si può fare in maniera saltuaria, comprando il mangiare, dando aiuto, eccetera, eccetera. La risposta vuol dire che tutte e due vogliono invitare degli ospiti e tutte e due hanno delle mogli che non vogliono invitare. Ma il primo vuole invitare per fare bella figura e allora lui incontra sua moglie e fa un episodio a storia. E quando uno trova un difetto nel prossimo, vuol dire, dice il Baal Shem Tov, che lui ce l'ha dentro di sé, che lui vuole fare bella figura. E trova questo problema nella moglie. Il secondo invece vuole solamente fare la mitzvah. Per cui lui non trova un difetto, lui pensa solamente qual è la strada migliore. La strada migliore è dire nel momento giusto con parole giuste. Come dice il Talmud, così come bisogna dire una cosa che viene ascoltata, non bisogna dire una cosa che sai che non verrà ascoltata e avrà solamente una reazione opposta, contraria a quella dove una persona vuole arrivare. Se uno vuole trovare e raggiungere una meta e sa che quello che dirà farà l'opposto di questa meta, allora è inutile che la dice. E se lui la dice comunque, vuol dire che il problema c'è dentro di lui, per questo lo tira fuori. E questo dice il Pasuk di Vaikra, capitolo 5, all'inizio. Come se tu vedi il mondo e vedi un problema nel mondo, lo vedi come un racconto, un episodio, o lo vedi come un halakha? Lo vedi come un file nuovo? Ah, adesso ho scoperto che qui c'è, o vedi un problema che c'è da risolvere e basta? I tzaddikim vedono solamente un problema da risolvere, non vedono nient'altro. Se vedi un episodio, un racconto, lì è meglio che non vedi un concetto negativo, perché se lo vedi negativo in un racconto, già vedi un qualcosa di negativo, non vedi più un qualcosa di negativo da trasformare, da cambiare. Per questa ragione, quando quel tzaddik ha visto un ebreo che passava di Shabbat, che trasgrediva lo Shabbat, e lui invece di vedere un ebreo da aggiustare, un qualcosa da aggiustare, vede che cosa? Una trasgressione dello Shabbat, questo è un problema. Perché quando uno vede un racconto che uno trasgredisce, no, questo vuol dire che in un racconto non bisogna vedere niente, non si può dire niente di negativo, perché il negativo in un racconto è un vero negativo. Invece un negativo, una parola impura, un animale impuro, quando si parla di halakha, non è più qualcosa di impuro, ma qualcosa di impuro per essere trasformato, per essere modificato. E questo dice il Netziv, dice a questo Rav Moshe, che abbiamo il rabbino di Kremenchuk, gli dice, guarda, questo insegnamento del Baal Shem Tov, che ogni persona è uno specchio, è un grandissimo insegnamento. Ma voglio dirti che nel Talmud, nel Tosefta, di Shvit, capitolo 3, su questo verso viene proprio approfondito il verso, capitolo 5, nella stessa maniera, proprio come hai detto te. V'nefesh ki techta, quando una persona, quando un'anima farà un peccato, sai perché vedrà un peccato? Ki shama, perché ha visto, ha fatto dentro di sé un peccato e per questo una persona vedrà nel prossimo un peccato. E questo noi impariamo, che noi dobbiamo riflettere che quando vediamo una cosa negativa, vuol dire che anche dentro di noi c'è questa cosa qui, e dobbiamo imparare a pensare come tzaddikim, che ogni cosa che una persona vede negativa, non è una cosa negativa, ma è una cosa che va aggiustata e basta. Mi capita delle volte nella vita di vedere persone che passano vicino a me in macchina di Shabbat. E delle volte mi possono venire delle reazioni guarda questo, pensavo che era osservante dello Shabbat, guarda cosa fa, lui non osserva lo Shabbat come io pensavo, faccio di questo un dramma. Se veramente mi viene in mente di fare un dramma, vuol dire che dentro di me c'è una mancanza, mi succede delle volte di osservare. Invece delle volte vedo una persona che non osserva Shabbat e io lo guardo dicendo, come posso, la prima reazione, come posso io aggiustare questo che osservi lo Shabbat? Quello che conta, dice il Baal Shem Tov, è quella prima reazione che avviene, che arriva nel nostro cervello prima che noi pensiamo più di tanto. Quella prima reazione è la conseguenza del nostro, del tipo del nostro stato d'animo, del tipo del nostro modo di affrontare questo problema, se è sotto forma di un racconto, di una storia, o sotto forma di halakha, di come viene aggiustato. Questa prima reazione è molto importante, dobbiamo sempre fare attenzione, che ogni volta che vediamo qualcosa di negativo, deve essere un qualcosa di negativo che non è negativo di per sé, ma solo un negativo da aggiustare. Questa deve essere la prima reazione automatica che ci insegna il Baal Shem Tov. E questo è quello che ci insegna anche la parasha di Vayikra, e come abbiamo spiegato anche prima nella parasha di Noah, che dovrebbe spiegare questo argomento. Per chi vuole approfondire ancora di più questo tema, può andare alla lezione online della parasha di Noah di quest'anno, che abbiamo parlato ampiamente su questo argomento. Shabbat shalom a tutti, buon fine settimana, e se non vi sento fino a Purim, buon Purim. Appuntamento al prossimo mercoledì, sempre lezione online su Virtual Yeshiva, su Paltalk, su Skype. Shalom, shalom a tutti.